della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Azzo riceve le inquietanti confidenze di Salvatore, dove l'abate dà a Guglielmo una gran brutta notizia.
La delegazione del Papa sarà comandata dal terribile Bernardo Gui.
Quindicesima puntata.
La mia infanzia dolorosissima fu
quando partisti dal villaggio nativo. Dove andasti?
Oh, andai per lo mondo. Dal mio Monferrato, prima alla Liguria, poi su, alla Provenza, alle terre del re di Francia. Non ero ancora un uomo pio.
Per quale ragione mi dici questo?
Por qua, questo avo, rubacchiavo, mi facevo ammalato. Servivo a qualche signore. Scappavo nella foresta, mi univo a bande vaganti.
Bande di chi?
Oh, di vaganti. Simonaci,
ciarlatani,
arcatori, pezzenti, stracioni nebrosi, storpiati,
cantastorie,
mercenari, invalidi, giudei, erranti, malfattori con le orecchie mozzate,
sodomiti,
vari, preti, barattieri, falsi di bolle, sigilli papale, vendatori di indulgenze, corruttori di monache, giromanti,
Salvatore, cimoni. basta adesso.
Quindi, come la macchia stavo, cognovi per la prima vez, predicatori francescani. Auscultai loro un verba e compresi che vita paupera e terrabonda poteva tesse non cupa necessitate set magna gioia.
E cosa facesti?
Entrai in molte sette penitenziali, girai un altro pezzo di mondo e feci per lo Signore quadante facevo per lo mio ventre.
Quali sette?
Molte, molte, di molta nomina.
Anche umiliati, patarini, valdesi, catari.
Può essere.
Tutto questo quando successe?
Più di 30 años antea.
E poi?
Inde fu in Toscana, in conventa di Fratres Minoritos, misi l'osaio di Santo Francesco, ma non presi gli ordini. Inde facemmo rotolare canonico di chiesa vicina, accusato di rapine e tenefandezze, ali e giù di scale.
Mio Dio.
E tille peccator morì. Meritava punizione. Eravamo santi, ma dovemmo fuggire.
Per dove?
Per Sostolosa, a Mette Carcassone. Ibi punivamo i ricchi, inde los ebreos.
Perché gli ebrei?
Perché i predicatori dicevano che gli ebrei erano uomini nemici della cristianitate e accumulavano quei beni qua pauperibus affamati erano negati.
Mio Dio.
E poi appiccavamo fuoco, uccidevamo e eravamo sempre più santi.
Ma questa è follia.
No, era la virtuosissima impresa in nomine Christi. Come liberare il Santo Sepolcro di Gerusalemme dagli infedeli?
Mio Dio.
Sì, lo nostro mismo Dio. E Dinde Casale, ubi cognovi Remigio, cellario.
Sì, ce l'ha detto Bertino. Ma nei tuoi viaggi hai mai conosciuto un frate? Fratolcino.
Ah, divaganti, falsi monaci, ciarlatani, arcatori, pezzenti, straccioni, leprosi, stroppiati, cantastorie, mercenari invalidi, giudei erranti.
Fammi provare questi cerchi, Nicola.
Ottimi vetri, davvero pure codesti. Che ne dici?
Troppo spessi. I miei occhi faticano ancora.
Prova questi altri. Intanto vado a dare le consegne ai fabbri per la forcella. Ci vorrà poco.
Devo dire che le lenti che più mi soddisfano sono quelle di color smeraldo.
E dunque, esse siano?
No, no, non voglio vedere le pergamene come se fossero prati.
Mentre decidi, io mi reco alla forgia.
Vai, vai, Nicola. Oh, Azzo, sei qui. Mi sbaglio o vedo nuvole sul tuo viso?
Ho parlato a lungo con Salvatore.
E i suoi racconti ti hanno sconvolto.
Maestro, credo di essere un buon a nulla. Non riesco più a distinguere tra Valdesi, Catari, poveri di Lione, Giacomiti, Beghini e tutti gli altri.
E non hai mica torto. Pensa a un fiume denso e maestoso. E tu sai dov'è il fiume, dov'è l'argine e dov'è la terra, ma...
Ma?
Ma verso il mare il fiume diventa il proprio delta, un ramo maggiore e mille altri rigagnoli minori. E non sai più cosa sia ancora fiume e che cosa sia già mare.
Se capisco la vostra allegoria, il fiume come città di Dio...
No, no, il fiume è piuttosto la chiesa, il suo corpo. Il suo corpo che è diventato troppo ricco e denso, che trascina con sé le scorie di tutti i paesi che ha attraversato, perdendo la propria purezza.
E il delta? Sono dunque quelli i rami delle tante eresie che non so più distinguere?
Già, sono altrettanti tentativi del fiume di correre il più presto possibile al mare, al momento della purificazione.
Ma perché degli eretici si parla sempre come di un'unica mala pianta?
Oh, i semplici non possono scegliersi la loro eresia. Si aggrappano a chi predica nella loro terra, a chi passa nel loro villaggio o nella loro piazza. È proprio su questo che giocano i loro nemici, sulle loro povere, ignoranti contraddizioni, che subito diventano diaboliche contraddizioni e le usano a secondo dell'utilità politica del momento. Il Papa, i Vescovi, l'imperatore...
È davvero una vita difficile la vostra.
Sì, ma poi ti capita di ritrovare Brunello, il cavallo dell'abate.
E allora vuol dire che c'è un ordine nel mondo.
No, più semplicemente vuol dire che c'è un po' più di ordine nella mia testa. A proposito, ho decifrato i segni cabalistici di Venanzio.
Come? E l'ho detto così?
E come dovrei dirlo? Ma solo i segni apparsi con la fiamma. Gli appunti in greco devono attendere le nuove lenti. Mastro Nicola, sono pronte le lenti?
Non ancora, Guglielmo. Venivo solo ad avvertirti che l'abate ti attende in giardino. È urgente, ha detto.
D'accordo. Alzo, andiamo.
Ma si trattava davvero del Finis Africae?
Sì, leggi qua, su questa pergamena.
Secretum Finis Africae, mano sopra Itulum, age primum et septimum de quator. Che vuol dire?
Chissà, bisognerebbe sapere cosa Venanzio intendeva per Itulum.
Ma allora non sappiamo nulla più di prima.
E tu, piccolo furfante illetterato, osi dire che siamo al punto di prima.
Brutta cosa, Guglielmo. Ho ricevuto una lettera dall'abate di Conques, che sono certo vi inquieterà, come ha inquietato me.
Che brutte notizie ci sono.
L'abate di Conques mi comunica il nome di colui al quale Papa Giovanni ha affidato il comando dei soldati francesi e la cura dell'incolumità della missione.
E chi è?
Non è un uomo d'arme, né un uomo di corte. E al tempo stesso sarà membro della legazione.
Raro connubio di diverse virtù.
È Bernardo Guy, o Bernardo Guidoni, come volete chiamarlo.
La cosa non mi piace. Bernardo è stato per molti anni martello degli eretici nel Tolosano. Ha scritto una practica inquisizionis ad uso di tutti coloro che dovranno perseguire e distruggere Valdesi, Beghini, Pinzoccheri, Fraticelli, Dolcignani...
Lo so, conosco il libro. Mirabile di dottrina.
Ah, sì? Bernardo è devoto a Giovanni.
Non è un mistero. Gli ha affidato missioni nelle Fiandre, nell'Alta Italia, o anche vescovo di Galizia.
Già, e mai si presentò nella sua diocesi. Ha sempre preferito fare l'inquisitore, il martello. Ma credevo che finalmente si fosse ritirato nel vescovato di Lodev.
Evidentemente non è così.
Papa Giovanni ha preso questa decisione. Ma perché inviarlo proprio ora e proprio qui? E perché con la responsabilità degli armati?
Sapete bene, anche se non volete ammetterlo con me, che le posizioni sulla povertà di Cristo e della Chiesa, sostenute dal capitolo di Perugia, sono le stesse sostenute in modo molto meno prudente e con un comportamento meno ortodosso da molti movimenti ereticali.
Allora Bernardo mi vorrà sfidare. Vorrà sostenere che la posizione di Michele da Cesena e dunque le tesi di Perugia che l'imperatore ha fatte proprie sono le stesse dei Fraticelli. Siete d'accordo?
Sì, ma il punto non è questo.
E qual è allora?
Se non troviamo entro domani il colpevole di questi delitti, dovrò concedere a Bernardo di esercitare una sorveglianza sulle cose dell'abbazia. Svegliatevi, Guglielmo. Non posso tacere a un uomo investito del potere di Bernardo Gui che in questa abbazia stanno avvenendo fatti inesplicabili.
Dovremmo vigilare su Bernardo, che vigilerà sul misterioso assassino. Forse sarà un bene, però. Così sarà meno disponibile a intervenire nella discussione.
Bernardo alla ricerca di un omicida sarà una spina nel fianco della mia autorità. Questa torbida vicenda mi impone per la prima volta di cedere parte del mio potere entro queste mura. Questo è un fatto nuovo non solo nella storia di questa abbazia, ma dello stesso ordine cluniacense. Farei qualsiasi cosa per evitarlo. E la prima cosa da fare sarebbe negare ospitalità alle legazioni.
Non potete. Avete tra le mani una lettera dell'imperatore che vi invita a...
So che cosa mi chiede l'imperatore. E lo sapete anche voi. Ma voi, che cosa state facendo? Dov'è Berengario? Cosa gli è accaduto?
Voi sapete che non si trova la verità in due giorni. E poi, abate, che potere mi avete concesso? Posso entrare in biblioteca?
Non vedo il rapporto tra i delitti e la biblioteca.
Ah no? Adelmo era miniatore, Venanzio traduttore, Berengario aiuto bibliotecario e voi non vedete alcun rapporto.
Allora, in questo senso, tutti e 60 monaci hanno a che fare con la biblioteca, così come hanno a che fare con la chiesa. Perché dunque non cercate in chiesa?
Ah, fate finta di non capire.
In questa cinta di mura io sono il solo padrone dopo Dio e per grazia sua. Io ho violato un mandato, voi eseguitelo.
Contento voi?
Guglielmo, ascoltate. Non è neppure detto che Bernardo Gui sia qui proprio per l'incontro.
Ma se finora avete
detto...
Ma nella
sua lettera l'abate di Conca aggiunge anche che Bernardo scende in Italia per proseguire a sud e che il Papa ha pregato il cardinale Bertrando del Poggetto di recarsi qui a prendere il comando della legazione pontificia. Forse Gui viene qui per incontrarlo.
Mio Dio, due martelli insieme. Sembra davvero che Papa Giovanni abbia intenzione di chiudere i conti coi francescani.
Di questo informeremo subito l'imperatore.
Fatelo, è di gran carriera.
È di gran carriera, voi trovate l'assassino. Addio.
Il nome della rosa di Umberto Eco, 15ª puntata, adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Carlo Cartier, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Bruno Viola. Musiche originali di Nicola Campogrande, realizzazione del suono Alfredo Guerrieri, consulente musicale Marco Pons de Leon, a cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.